piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Non si ferma il virus e con lui nemmeno le proteste di piazza, manifestazioni pacifiche con deviazioni di guerriglia urbana, colpa di infiltrati di varia natura, estrema destra, centri sociali, tifosi ultra. Ancora una volta Roma messa a fiamme e fuoco, scesi in piazza commercianti e partite IVA penalizzate dalle chiusure imposte dal nuovo DPCM, ben presto la manifestazione è stata monopolizzata da estremisti di destra guidati dai leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Molotov, bombe carta, fumogeni e sanpietrini lanciati contro le forze dell'ordine. Da Piazza del Popolo al quartiere Prati, due ore di guerriglia urbana. L'intervento degli agenti ha disperso i teppisti, che hanno però lasciato dietro a sé cassonetti bruciati, auto della polizia danneggiate, monopattini e biciclette distrutte.
Questo effetto guerriglia urbana, con elicotteri che volavano bassi, con sirene, con esplosione di bombe carta, fumo che si vedeva all'orizzonte, situazione di paura, l'ho vissuta in prima persona. Devo dire che questo un po' mi sorprende, perché sono oltre 30 anni che vivo a Roma, vivo nel quartiere interessato ai moti di ieri, e non mi era mai capitato di vedere una cosa simile che interessasse in un'ora come quella. Era più o meno, erano le 21, 20, 30, 21, una zona così ampia come Piazza del Popolo, Via Colla di Rienzo, Piazza Risorgimento, Ottaviano, che è un po' la zona in cui vivo, ero abituato al massimo a vedere, quando c'era una partita un po' turbolenta, qualche tifoso che tornava con atteggiamenti non proprio idilliaci, ma faceva parte comunque di un altro settore, di un altro contesto. Ieri ho avuto il sentore, vedendo gente con facce tipiche di agitatore da manifestazione, a girarsi in una zona dove normalmente non mi capitava di vederne, e che in generale cose del genere non mi capitava di vederle veramente da qualche decennio, avendo io un'età in cui ho conosciuto gli anni in cui era prassi i moti di piazza. Qual è la particolarità? Non voglio dire cose già dette, è chiaro che in questi giorni d'Italia c'è un mix molto singolare tra persone che lecitamente dimostrano e protestano, come è lecito fare, come hanno diritto a fare tutti i cittadini, per delle misure che li danneggiano in prima persona dal punto di vista economico in maniera molto potente, molto feroce. Questa è una parte del manifestare, che però non era visibile in questi giorni, o perlomeno nella giornata di ieri non li vedevo questi. Perché? Perché è chiaro che prevale sempre la nota più forte, la nota più preponderante, che era quella delle persone che andavano a far casino, che volevano riversarsi per via Colla di Rienzo, con la via dello shopping di Roma, probabilmente per fare alle vetrine quello che è stato fatto già a Torino, quello che è stato fatto già a Milano. Sulla componente ideologica di queste frange estreme che scendono in piazza per casino qualcuno e casino strumentalmente qualcun altro, non mi sto a soffermare. Questa mattina basta aprire i giornali, a seconda dei loro punti di vista prevale quella o quell'altra parte. A Torino prevalgono i centri sociali, prevalgono i ragazzi di stranieri di seconda generazione che vengono dalle baillé torinesi, che poi non sono esattamente le stesse cose che sono in Francia, ma sono aree dove c'è una forte presenza di persone che vengono appunto da paesi del Nord Africa, e che in questo caso sono sentiti autorizzati di andare a far casino. La stampa oggi ne intervista uno, un ragazzo di 18 anni, ma sono stati fermati dei ragazzi egiziani con dei borsoni pieni di merce brandizzata, che probabilmente hanno seguito, come tante altre persone dalle periferie milanesi ad esempio, l'idea di una sorta di rivolta sociale. tornare a rimpossessarsi del centro, dei beni di consumo, dei beni di prestigio. Questo fa parte per alcune persone, altri come a Roma probabilmente erano gente abituata a gestire la piazza, probabilmente ultra, probabilmente frange di persone che considerano la violenza di piazza uno degli strumenti di lotta politica. Non entro in questo, non entro in merito, perché ne parlano tutti. No, vorrei riflettere su qualcosa che si avverte in maniera limacciosa, che è una sorta di atteggiamento ostile e non più, diciamo, rispettoso verso le forze dell'ordine. Ora, rispettoso verso le forze dell'ordine non sembra la parola di un umarell rincoglionito. Chi porta una divisa rappresenta comunque un tutore dell'ordine, e quando noi siamo in difficoltà, abbiamo paura, ci scippano, ci rincorrono, tentano di farci del male, ci entrano dentro casa, chiamiamo le forze dell'ordine. Sono esseri umani come noi, che però hanno una divisa e hanno un'arma, perché il loro compito istituzionalmente è quello di avere una potenzialità di forza e di repressione maggiore della nostra. Se non ci fossero le forze dell'ordine ci sentiremmo meno sicuri. Poi non entro nello specifico in tutte le uscite dalla regola da parte di tutori delle forze dell'ordine, però io sono stato abituato che se vedo una divisa porto rispetto alla divisa, se mi ferma anche un vigile non lo insulto, ci penserei 50 volte prima di tirare qualcosa addosso a un poliziotto, a meno che non mi trovassi nelle condizioni di una pattuglia di ultra che vuole dimostrare qui, sai, non avessi nulla da perdere, ma ho molto da perdere, quindi ci sto attento. Mi sembra di aver capito, già avevo qualche avvisaglia quest'estate, scusate la faccio lunga, quando vedevo dei ragazzini inveri contro i poliziotti perché magari ne arrestavano uno che si rifiutava di consegnare i documenti o di mettere la mascherina. Il grido era libertà, 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 e vedevo ragazzini giovani prendere a calci le macchine della polizia, probabilmente non l'avevano mai fatto in vita loro, sentendosi autorizzati. Giocando anche sul fatto che oggi stanno molto attente le forze dell'ordine a non compiere atti di violenza, atti che vadano oltre quelli che sono i protocolli minimi per mettere una persona nelle condizioni di non offendere. Cosa me lo fa pensare? Me lo fa pensare uno dei tanti video che circolano, che ho visto, di una signora con un cane che era stata fermata dai vigili tranquillamente, mi sembra a Firenze, gli hanno detto si metta la mascherina, ha detto non la metto. La cosa è cresciuta, c'è stata un'escalation e la folla ha partecipato.
Mi fate le mani grosse? No, mi fate le mani grosse?
Siamo a dei livelli.
Signora, mi lasci stare.
Siamo a dei livelli.
Mi lasci! Mi lasci!
La vuoi lasciare?
La lasciate! Vergogna!
Non mi minacciare! Stai attento a quello! Dai anche lui! Prendi anche lui! Stai attento a quello che dice! Stai attento a quello che dice! Stai attento a quello che dice! Ma tu so! E poi non sai tu fratello! Fatemi vergogna!
Vergogna! Vergogna!
Capito? Mi sa che è una terrorista!
Vergogna!
Vergogna! Vergogna!
Ora, una scena del genere me la sarei aspettata in un vicolo dei cosiddetti bassi di alcune città, dove c'è un humus di appoggio e di solidarietà anche con la malavita organizzata, con la piccola delinquenza, in cui se arrestano uno spacciatore magari gli tirano le pitalate dalle finestre. Ma non una strada centrale di Firenze, dove i vigili chiedono alla signora si metta la mascherina, lei si rifiuta, chiedono i documenti, lei si rifiuta, poi c'è un'escalation, naturalmente c'erano tanti vigili, lei comincia a divincolarsi, inizia una sorta di colluttazione con i vigili, ma la folla intorno solidarizza subito con la signora, vede quei vigili come se fossero dei feroci poliziotti, di quelli cattivi di cui parlano le cronache, che stanno per compiere un atto di violenza verso una signora. È un cittadino che si rifiuta di dare le sue generalità a una persona che ha tutti i titoli per chiedergliela, un vigile urbano, una persona che ha una pistola, un distintivo, una divisa. Il suo compito è chiedere le generalità a una persona se ha un comportamento che si profila come reato. Perché la folla solidarizza con la signora? Perché quel ragazzo, avete sentito, comincia a urlare contro il vigile, che anche lui chiede i documenti, se ne va in bicicletta mandandolo a quel paese? Ecco, perché ci si sente autorizzati a fare questo? Questa è la domanda che faccio. Perché? Perché mi pongo il problema che nella confusione generale, il momento difficilissimo che stiamo vivendo, e lo dice una persona che ha vissuto momenti difficili negli anni della sua giovinezza, non vorrei che ci fosse da parte dei buoni cittadini, delle persone normalmente abituate a comportarsi riconoscendo alle forze dell'ordine quello che è il loro ruolo, una sorta di caduta di ogni senso di non voglio dire di rispetto perché sembra una parola quasi da anziano, ma di considerazione che fa parte delle garanzie della nostra libertà, dare a un uomo delle forze dell'ordine quello che è il suo giusto ruolo. Poi arriviamo ai punti estremi.
I napoletani finalmente sono scesi, hanno aggredito qualche poliziotto, poverino, qualche giornalista. Io dico, sono stati teneri, perché non ho visto morti. Per me, quando si fa una rivoluzione, ci devono essere i morti. I poliziotti, le forze dell'ordine, sono dei cacassotto. Come arrivano in due o tre? Questi scappano perché hanno paura. La maggior parte delle forze dell'ordine sono degli analfabeti che si impauriscono. Arriva un po' di persone, le forze dell'ordine prendono più schiaffi che altro. E poi vai a prendere i politici. Bisogna spaccare teste, bisogna spaccare caviglie, bisogna spaccare rotule. Guardate che un poliziotto, un vigile, un carabiniere, quello che è, a terra con una rotula saltata non vale più niente. Vi assicuro che è lì rantolante che piange la Madonna sperando che finisca tutto. Nessuno vi dà le multe.
Adesso non so contro questo signore se qualcuno si sia mosso, abbia fatto un pensiero talmente estremo da forse prendere nemmeno sul serio, anche perché trasmette, è uno youtuber, si chiama Gianluca Gregis, trasmette da Tenerife, quindi probabilmente si sente protetto. Poi quello che dice è molto grave, dice e sdogana apertamente e richiama alla violenza di piazza contro le forze dell'ordine. E se si rompe questo meccanismo, che le forze dell'ordine vengono considerate dai cittadini come strumento di tutela, ma vengono visti come nemici, finisce comunque una parte fondamentale su cui si regge anche la nostra serenità e la nostra tranquillità. Il fatto che questo signore lo dica può rappresentare il caso di una persona non proprio a posto con la propria capacità di gestire la realtà, ma il fatto che nei suoi vari spazi social ci siano un'infinità di persone che gli dicono bravo, sono d'accordo con lui e faccia comunque seguito, mi fa riflettere. 800 24 00 24, come la pensate rispetto a quello che dico io? È un atteggiamento vecchio, passatista, da povero pavido rincoglionito che non capisce il momento? Voglio dire che il rispetto per le divise, secondo me, in questo momento sarebbe fondamentale, perché in fondo sono uomini come noi, uomini anzi che hanno un compito ben più sgradevole del nostro, perché essere ieri di fronte a persone che tiravano lacrimogeni, bombe carta e facevano casino in piazza la sera, avendo contatto stretto con persone che non hanno nessuna cura di avere le minime cautele di salvaguardia, secondo me non è un bel mestiere in questo momento. E se parte e se cade anche la fiducia minima nelle forze dell'ordine, secondo me si perdono dei pezzi molto importanti. Nicola Ferrigni, buongiorno.
Buongiorno.
Nicola Ferrigni è un sociologo, un docente di sociologia e esperto in sicurezza, dirige il Link Lab, che è un laboratorio di ricerca sociale dell'università Link Campus University di Roma. Ha scritto un libro per una cultura della sicurezza condivisa, trattato di sicurezza pubblica, edizioni Franco Angeli, e l'abbiamo già avuto noi ospite in trasmissione. Secondo lei, professore, una domanda velocissima, poi riprendiamo in seconda parte. Ho fatto una lunga premessa, ma il tema era delicato. C'è una deriva rispetto alla considerazione dell'uomo in divisa in questo preciso momento, ma non tanto dagli esperti di guerriglia, agli ultra che sono abituati a tirazzarsi, andare dentro e poi uscire, ma da parte del comune cittadino. I fatti di Firenze, ma tanti simili, ragazzini che se la prendono coi poliziotti come se fossero consumati casseri, mi sembra un punto in avanti rispetto a una dissoluzione di alcuni meccanismi fondamentali che garantiscono la nostra democrazia. Sbaglio?
Assolutamente d'accordo. Tra l'altro anch'io, come lei, ho vissuto ieri questa serata. Evidentemente risiediamo nello stesso quartiere, in Prati, quindi ho condiviso ogni sua singola parola rispetto al percepito ieri di guerra, che non si, insomma, in effetti da decenni non non si è mai assistito in quel quartiere.
Se no, c'è un quartiere di anziani di uffici dove la sera non si sente volare una mosca, devo dire.
Esatto, ieri alle 9 si sentivano appunto sirene, pattuglie, elicotteri, insomma è stato anche un momento abbastanza preoccupante. Tutto questo si inserisce poi in un clima già di per sé teso, di paura e nebuloso, quindi un'atmosfera poco simpatica. Quindi concordo su questo. In merito alla sua domanda, c'è una deriva pericolosissima, anche perché le forze dell'ordine in genere rappresentano a tutti gli effetti lo Stato, e vi è una frattura tra Stato e cittadini che in questo momento ha raggiunto il suo culmine, secondo me. Mi spiego: se si parla da molto tempo di una frattura, di un rapporto fiduciario un po' in crisi, rotto, un po' come due separati in casa, no? Quel rapporto fiduciario tra Stato e cittadini. E il cittadino ha vissuto in quest'ultimo decennio, vuoi la crisi economica, vuoi una crisi delle istituzioni, di un sistema, una sorta di allontanamento e quindi una quasi una difesa, no? Quindi
professore, mi scusi, sì. Non la voglio far entrare nel discorso, però devo interrompere un momento cruciale, devo dare la linea alla borsa, mi sono un po' dilungato io. Il punto che sottopongo a lei e al pubblico fra qualche istante, che può chiamare all'800 24 0024, è: non vi sembra che quella che è la rabbia contro il governo, che può essere lecita, può essere espressa attraverso tutte le forme di protesta lecita, ci può essere, stia trascimando verso la rabbia fisica, verso quelli che sono i rappresentanti comunque dello Stato, che sono gli uomini in divisa? Ci fermiamo un istante.
Melog.
Tu mi vuoi dare una multa? Io ti fracasso le ginocchia. Io ti faccio saltare la rotula destra e la sinistra. Bisogna usare la testa e le mani. La testa e le mani. E a incominciare a tirare fuori gli schiaffazzi, cioè deve essere una spremuta di sangue. Quando incomincia a fare 100 morti nelle forze dell'ordine, 50 nei giornalisti, forse incominciano a capire.
Questo è il messaggio dello youtuber Gianluca Gregis contro le forze dell'ordine, anche contro i giornalisti. Parla da Tenerife, evidentemente si sente di dire queste cose, ma c'è chi gli dà seguito, c'è chi dice sì, c'è ragione, fai bene, è così che bisogna fare. Questo è il rischio, non tanto che una persona dica cose del tutto sconsiderate, folli, è che questa persona comunque funge da calamita per chi in sé ha un retropensiero non espresso rispetto a questo. Luigi, buongiorno.
Buongiorno.
Lei, leggo allora, dalla scheda che un... Sì,
sono,
mi ascolta?
Sono un commissario di polizia, sì.
Ecco, questo volevo dire. Se sta vicino al telefono, così la sento meglio, gentilmente. La sento un po' distante.
Ho messo il viva voce. Mi sente bene?
No, non
adesso?
Dovrebbe. Esattamente il contrario. Dovrebbe parlare col telefono normalmente.
Ah, ok. Ecco.
Ecco. Senta, ex commissario di polizia. Parto subito con una domanda a lei, visto che è una persona che ha esperienza. Non trova che ci sia una sorta di escalation, non tanto nei professionisti del casino, che l'hanno sempre fatto, sempre lo faranno, sono persone che fa parte delle loro caratteristiche avere un atteggiamento di contrasto anche violento con le forze dell'ordine, ma che lentamente, come ci sta dicendo il professore che ci sta accompagnando in questa riflessione, anche il comune cittadino sta abbassando un po' il proprio senso di fiducia o di atteggiamento comunque di rispetto per la divisa. È un termine brutto, di rispetto per la divisa, che uno è subito tacciato chissà di quali colpe, ma io dico la persona con la divisa è una persona che dovrebbe tutelarci e difenderci, quando anche nel nostro culmine di insoddisfazione o di manifestazione nei confronti della politica o dell'istituzione. Perché la persona normale abbandona il senso di rispetto verso la divisa, secondo lei? Avverte lei questa sensazione?
Sì, sì, ma è semplice e chiaro. Allora, guardi, io sono andato in pensione nel 2008 e fino a quell'epoca il cittadino normale non aveva questa mancanza di rispetto che c'è attualmente. Ma lei si chiede il perché?
Sto cercando di chiedermelo questa mattina.
Allora, il perché glielo spiego subito. Almeno questa è la mia opinione, ma è avallata dai fatti. I due arrestati l'altro ieri si ricorda l'altra manifestazione, la polizia ha arrestato due criminali, io li chiamo criminali perché
sì, però professionisti stanno... del casino, da quelli me lo aspetto, non mi sorprende. Ma quello che mi sorprende è che in generale persone che normalmente avrebbero un comportamento diverso cominciano ad avere un atteggiamento diverso, ostile.
Sì, ma c'è un senso di impunità, perché tutti sanno ormai che la polizia prima di tutto è psicologicamente disarmata. Noi abbiamo un'arma che non serve a nulla, perché nel momento in cui la usiamo ci passiamo un sacco di guai. Quindi quello che si pone il cittadino dice tanto questo pure se mi ferma ma resta, io il giorno dopo sto fuori, se non la sera stessa sto fuori. Quindi il cittadino questo lo sa, la gente lo sa, che se io posso attaccare il poliziotto, ma il poliziotto non mi può attaccare, perché se io come poliziotto faccio l'intervento più violento del normale in una manifestazione, è automatico che passo dalla parte del torto.
Ma uno non dovrebbe farlo perché ha paura della pena, dovrebbe farlo perché fa parte delle garanzie della propria sicurezza il fatto che sia un poliziotto per strada o un poliziotto a salvaguardare anche la sua sicurezza. Questo non mi capisco, uno può averci col vigile urbano se ti fa la multa, ma aggredire dei vigili semplicemente perché stanno facendo il loro dovere, chiedono i documenti a una persona che si rifiuta di darli, quindi fa una resistenza pubblica ufficiale.
Ma la scena di ieri è una scena disgustosa, sei vigili contro una, prenderla per il collo, quella è stata una scena proprio disgustosa.
Quindi non avevano loro gli strumenti per muoversi in quella situazione?
Non ci sono, perché nel momento in cui, se puta caso, ci sa un magistrato che si sveglia con la testa che gli gira, automaticamente gli può imputare la violenza contro il
cittadino.
Quindi io all'atto pratico, io come poliziotto che opero in mezzo alla strada, devo fare attenzione a come mi muovo, non ci sono delle regole di ingaggio precise. Se uno mi attacca, io cosa devo fare per difendere? Cioè io poliziotto, io con la divisa addosso faccio un intervento contro un criminale, mi fa capire io come mi devo comportare?
Sono perfettamente d'accordo e capisco il problema, però le è mai capitato un comune cittadino cui chiede i documenti, dice no, non te li voglio dare, a meno che non sia una persona abituata a delinquere?
Questo è il punto.
Allora, o un ragazzo che dice ma vaffanculo, lasciami in pace, non mi rompere le palle a una persona in divisa, tranquillo, così non un normale persona abituata a delinquere, per cui il poliziotto e lo sbirro è tutta un'altra dinamica. Questa la persona normale comincia a sentirsi autorizzato a non rispondere più nemmeno all'invito di dare i propri documenti, di qualificarsi, dare le proprie generalità. Sentiamo, resti in linea, ci puoi aiutare Luigi. Massimo, buongiorno Massimo. Massimo è caduto, non parla. Massimo mi diceva, riassumo io la sua telefonata, era tra le persone che era andata a manifestare da buon cittadino per probabilmente problemi che ha avuto e si è trovato avere un effetto contrario rispetto a quello che era andato a chiedere in maniera ordinata attenzione per la sua categoria, si è trovato in mezzo a un casino e oggi la lettura è che chi è andato in piazza ha fatto casino, quindi è controproducente. Allora torniamo a Nicola Ferrigni, lasciando il nostro ex commissario in ascolto, potrebbe esserci utile la sua testimonianza. Ricordo, è un docente che si è sempre occupato di analisi delle politiche pubbliche e degli effetti sociali in materia di sicurezza e ordine pubblico, e questo è proprio il suo campo d'azione. Delle politiche pubbliche hanno determinato un effetto sociale che sta mettendo in crisi anche la sicurezza e l'ordine pubblico, è questo il caso?
Sì, perché purtroppo poi sono sempre le forze dell'ordine ad essere un po' gli equilibristi, possiamo chiamarli anche così, una definizione, perché in questo caso la forza di polizia, come abbiamo visto ieri a Roma, ma l'altro giorno a Napoli, Torino, Milano e così via, devono bilanciare quel diritto di manifestare sacrosanto per chi ovviamente è in difficoltà, salvaguardare la salute collettiva e dall'altra parte poi anche contrastare con rigore questi atti di violenza. Il vero problema è che, come lei ha detto poc'anzi, purtroppo assistiamo ad una proliferazione di deficienti a tutti gli effetti, passatemi il termine poco consono, di ragazzi che di fronte a una richiesta di un documento poi mandano a quel paese il poliziotto, ma con quale scopo, con quale obiettivo? È da una parte sicuramente quello di un rifiuto nei confronti delle istituzioni, perché io no, il discorso è che la frangia più estrema, il disordine sociale non si riconosce più nello Stato, e in quel momento lo Stato è rappresentato dalle forze di polizia, è un discorso di scontro tra cittadini e Stato. È un po' quello che abbiamo visto anche ieri, che ci ricorda forse un po' quella violenza, no? Nelle banlieue parigine, quella, no? delle forme di emarginazione sociale più estrema, no? Questo è il discorso. E poi qual è il passaggio successivo? Questi benedetti, maledetti social, perché lo scopo di quel video poi su Facebook di ripresa di un poliziotto che sta ammanettando qualcuno, che lo sta bloccando, chiede un documento, l'obiettivo qual è? Quello poi di farlo girare in rete allo scopo di quella che Umberto Eco si ricorderà, no? Ma è stato anche cauto quando diceva che i social danno diritto di parola a legioni di imbecilli.
E come diceva giustamente il nostro ascoltatore Luigi, ex commissario di polizia, molte volte ci sono anche delle operazioni, come nel caso di quei vigili, che si muovono in maniera scomposta, un po' perché non sono abituati, un po' perché non sono abituati a gestire un cittadino che non gli dai i documenti e vai in escandescenze, e poi la cosa presta il fianco naturalmente per alimentare ancora di più questo senso di attacco alla prima linea dello Stato, che sono le forze dell'ordine. Ci fermiamo ancora un istante e riprendiamo proprio con il professor Nicola Ferrigni.
Melog
800240024, volevo concludere il discorso lasciato sospeso con il professor Nicola Ferrigni, che ricordo che è un sociologo esperto in sicurezza. Allora professore, la cosa che però mi sembra, se c'è, se così è, se veramente lei lo evidenzia, è il dato nuovo e originale, che ci troviamo in un periodo che difficilmente nel nostro paese l'abbiamo passato simile, perché ho provato a far memoria e fare collazione, confronto con quelli che erano gli scontri di piazza degli anni 70, degli anni 80, le grandi manifestazioni di piazza. Oggi c'è innanzitutto questa componente dell'ambiguità di ordine ideologico, tanto che tutti possono dire c'eravate voi, non c'eravamo noi, c'eravamo voi, non c'eravate voi, cosa che non è mai accaduto prima. Prima almeno gli schieramenti erano ben definiti nel loro fronteggiarsi. E poi c'è questa sorta di senso di aggressività che viene anche dal comune cittadino, quello che non ha fatto reati, quello che è tranquillissimo, quello che non ha mai pensato di rivoltarsi contro un poliziotto, un vigile, se non per problemi di banali, di discussione, di una contravvenzione per divieto di sosta, che sta perdendo un po' il senso. Secondo lei questo è preludio a qualcosa che potrebbe essere difficilmente controllabile, o ci sono ancora gli strumenti per farlo rientrare in un dibattito che si basi su strumenti permessi e consentiti dalla legge, diciamo?
Personalmente sono abbastanza preoccupato, non intravedo una filosofia dialogica di scambio e di confronto e relazione. Dico questo perché almeno insomma, stando alle prime manifestazioni di queste ore, si capisce che non vi è una regia comune. Lei ora ha detto anche, no? Che non vi è una matrice unica, e in effetti è così, cioè quello che è noto in queste ore, vedendo anche gli arrestati, quindi i vari capi di imputazione o precedenti penali dei vari arrestati, abbiamo l'arrestato che ha precedente penale, il risiedere in maniera abusiva, tipico dei centri sociali, oppure un arrestato soltanto che è legato ad ambienti anarchici. Quindi vi è una distribuzione molto eterogenea di estrazione, che secondo me sembra quasi che queste aggregazioni antagoniste sembrano quasi un po' seguire queste rivolte. Infatti i ristoratori hanno preso le distanze, dichiarano testualmente i teppisti non ci rappresentano, quindi sembrano più seguirle.
C'è chi per mestiere fa casino, ha trovato una maniera molto facile, perché il tantan parte attraverso i social, ci arriva tutti il volantino, questa sera tutti a Piazza del Popolo, in nome del popolo, che il concetto è bello. Però dopo, all'atto pratico, se una persona, un cittadino, va a manifestare perché gli hanno chiuso il ristorante o la palestra, si trova in mezzo a un lancio di lacrimogeni che sinceramente non faccia parte del suo progetto, secondo me.
Esatto, infatti è dai social che partono questi appelli diversificati alla mobilitazione collettiva. dai quali poi prendono spunto delle forze antagoniste che si inseriscono più per questi professionisti del disordine, alcuni appartengono anche a frange estreme degli ultra, delle varie componenti delle tifoserie è un termine inappropriato, comunque dei gruppi ultra facinorosi o antagonisti o di estrema destra.
Qualcuno ha scritto oggi in certe situazioni, mi sembra nel contesto milanese e torinese, c'era anche una sorta di transumanza dalle frange periferiche più estreme per riprendersi il centro, come un riacquisire un diritto di avere alcuni beni di consumo. Infatti rompere le vetrine e prendersi gli oggetti griffati corrisponde a quei film in cui accade di tutto, nei film catastrofistici il primo episodio è che la gente rompe le vetrine, esce con gli scatoloni, con i televisori, con i vestiti, con le pellicce, via dicendo. Ecco, non l'abbiamo visto nella fiction, adesso sta accadendo davvero. Sentiamo un attimo Alberto. Alberto, buongiorno.
Buongiorno dottor Nicoletti, piacere di parlare con lei. Allora, io sono d'accordo su quello che diceva l'ex poliziotto, l'ex quel signore. Comunque, alla base, il malato sono le istituzioni, perché è chiaro che la gente, cioè quando uno Stato non ti dà delle cose ben precise, è chiaro che la gente non capisce quello che può.
E su questo siamo d'accordo, Alberto. Però finora, diciamo, gli strumenti per manifestare nei confronti dello Stato da parte del cittadino sono stati strumenti che rientravano nei termini comunque del lecito. Oggi si comincia a profilare una sorta di disobbedienza generale. Chi vuol dire, io lascio aperto il mio ristorante perché sennò muoio di fame, al di là dell'ordinanza e della situazione generale, oppure se mi ferma un vigile o un poliziotto non gli do i documenti, lo mando a quel paese, perché tanto ci abbiamo tutti con tutto. Ecco, su questa non ben definita frangia del malessere e della protesta vorrei in qualche maniera approfondire, capire, comprendere. Non mi fermerò a questa puntata, perché che ci sia stata una sorta di chiamata alle armi di tutti quelli a cui prudono le mani per natura. Le partite non si fanno più con il pubblico da tanto tempo, quindi gli ultra avranno voglia di menare, la politica interventista che considera l'eroismo di piazza uno strumento di lotta politica avrà avuto il suo interesse a scendere in piazza, qualcuno ha avuto gli interessi e lo scendesse in piazza, ma non ho mai visto sinceramente i cittadini così arrabbiati. La rabbia è giustificabile, ma la rabbia, se passa attraverso questi canali di violenza, lo dice una persona che ha avuto una giovinezza molto turbolenta, è il rischio veramente la nostra sicurezza e la nostra democrazia. Ritorneremo a questo problema. Grazie Nicola Ferrini, grazie a quelli che hanno partecipato.